pensiero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violenza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Buongiorno, buongiorno Michele Migone e bentornati a Va Pensiero. Oggi parliamo di chi, in mezzo al cupo rumore delle bombe, all'odio montante, all'uso della forza, alla sopraffazione, cerca continuamente, a volte con speranza, a volte senza alcuna speranza, di mantenere un dialogo, un canale di comunicazione, di ricordarsi cosa sia l'empatia e quali siano le ragioni dell'altro. Ed è veramente difficile trovare tutto questo mentre a Gaza decine di persone continuano a morire e poi ci sono anche migliaia di cittadini israeliani che ogni settimana manifestano per costringere Benjamin Netanyahu a porre fine alla guerra. È molto difficile trovare tutto questo, ma c'è chi ci prova. Domenica prossima, in occasione della Giornata Internazionale della Pace, al Giardino dei Giusti di Milano ci sarà la tenda del lutto. Tra i tanti ospiti ci saranno anche Rita Kim e Aisha Khatib, che sono le coordinatrici di Combattenti per la Pace, un movimento congiunto israelo-palestinese fondato nel 2006 e impegnato nella lotta non violenta contro l'occupazione israeliana. Le abbiamo intervistate.
I'm Aisha Al-Khatib. I'm from Palestine, Nablus, living in Nablus. I joined Combatants for Peace like about 7 years ago.
Mi sono unita a Combattenti per la Pace circa 7 anni fa. Gli ho aderito perché ero già impegnata nel lavoro per costruire la pace, perché è un'organizzazione che lavora sul campo, con manifestazioni, anche incontri. Israeliani e palestinesi manifestano insieme e usano le loro voci per dire che non vogliamo l'occupazione, non vogliamo più uccisioni e non vogliamo più violenza.
Did you join the movement? Sì, ma qual è il tuo rapporto con i membri israeliani del movimento in questo momento?
I joined Combatants for Peace because I'm already.
Sono miei amici e lavoriamo fianco a fianco, impegnandoci in attività, parlando, condividendo l'impegno, rifiutando la violenza, chiedendo uguaglianza per entrambe le parti, credendo nel rispetto delle storie delle due parti, credendo che ci debbano essere due nazioni che devono vivere in questa parte del mondo. Dobbiamo trovare un'altra via, non usando armi. Non uccidendo e perdendo i nostri cari, ma usando gli strumenti della comprensione e lavorando insieme per fermare questo conflitto.
And hide their voices to say that we do not want occupation, we do not want more kill, we do not want more violence.
Immagino che dopo il 7 di ottobre e dopo tutte queste vittime a Gaza sia molto difficile per voi restare uniti, oppure no?
What's your relationship?
Voglio dire che non è difficile perché siamo due popolazioni che pagano il prezzo più alto. Siamo noi a pagare il prezzo, sapete, non i politici. Perché i politici sono coloro che controllano questa guerra. Ma siamo noi civili, israeliani e palestinesi, a pagare il prezzo. Stiamo perdendo i nostri cari a causa di questo. Quindi non è difficile per me come Aisha incontrare gli israeliani e lavorare insieme per fermare tutto questo.
Asking for equality for the two sides, believing in respecting the two history.
Quindi tra voi c'è amicizia, ma cosa rende tutto questo possibile? Cioè cosa rende questa amicizia possibile in questo momento?
And we need to find another way, not by using guns and killing.
È per via della nostra fede, perché crediamo in quello che stiamo facendo. Crediamo di essere noi le vittime. Voglio dire, noi, civili israeliani e palestinesi.
Of understanding and working together to stop this.
Vivi a Nablus, e com'è la situazione lì?
Vivere sotto l'occupazione è molto difficile, perché ogni giorno l'esercito israeliano attacca le nostre città e viene a distruggerle, viene ad arrestare le persone, e non è facile, non è affatto facile anche in Cisgiordania. Non è come quello che sta succedendo a Gaza, ma nel frattempo è molto, molto, molto difficile a causa del comportamento dell'occupazione dei soldati dell'esercito israeliano.
Because the politicians, they are like controlling this war, but we are paying.
Cosa pensano i giovani palestinesi della situazione? Voglio dire, riescono a pensare a qualche cosa rispetto al loro futuro, oppure non? No.
For me as Aisha to meet Israelis and to work together to stop this.
Il fatto è che a causa di questa situazione è molto, molto difficile per i giovani, forse hanno perso la speranza. Quindi pensano di lasciare questa terra, lasciare questa parte di terra e andarsene. Ma nel frattempo, per questo, stiamo lavorando anche noi, perché non vogliamo che perdano la speranza. Vogliamo che continuino a tenere la speranza nelle loro mani e ad avere ancora la forza di continuare in questa situazione politica molto difficile.
Because we believe in what we are doing. We believe in that two of us, we are victims.
Quali sono i sentimenti dei giovani palestinesi?
You told us you live in Nablus and
sai, sono arrabbiati, molto arrabbiati. E quindi non vogliamo che questa rabbia sia come una sorta di spinta a comportarsi come se volessero vendicarsi, per esempio. Non vogliamo che pensino di vendicarsi, ma sono molto arrabbiati a causa della situazione. Perdono la speranza, sono arrabbiati, tristi.
Credete che il governo israeliano annetterà la Cisgiordania, oppure no?
Because of the behaviors of the occupation, because of the behaviors of the army soldiers, the Israeli army soldiers.
Questo è ciò a cui non voglio proprio credere, perché non voglio che la situazione peggiori sempre di più. Sto pregando, sto cercando un cambiamento, vorrei che il governo israeliano fermi tutto questo e ci lasci vivere, la smetta di cacciarci via. Non vogliamo andarcene, non vogliamo morire. Nessuno di noi, nelle madri, nei bambini, nei giovani, vuole morire per questo. Tutti noi amiamo la vita.
Cosa vedi nel futuro?
Abbiamo bisogno che tutto il mondo ci aiuti, gli italiani, gli americani, gli inglesi, tutti, a fermare questo cerchio di continua vendetta e violenza. Abbiamo bisogno di aiuto per fermare questo e abbiamo bisogno che anche voi ci aiutiate a fermare questo.
E come possiamo fare per aiutarvi a fermare tutto questo?
Aiutateci, tipo pubblicando e parlando del fatto che siamo, che ci sentiamo così tristi, così arrabbiati, che abbiamo perso la speranza, che vogliamo ancora continuare le nostre vite. Non vogliamo perdere i nostri figli. Diffondete questo messaggio in tutto il mondo. Sono madre di 6 figli e non voglio perdere uno dei miei figli, perché ho già perso 2 dei miei fratelli a causa del conflitto.
But they are very angry, you know, because of the situation. Lose hope, angry.
Quindi voi continuate a credere nella soluzione politica di questo conflitto.
Do you believe that the Israeli government?
Sì, ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una soluzione, dei 2 stati.
This is what I'm not. I do not want to believe, you know.
Ma questa è l'ultima domanda che volevo farti. Che cosa cambierà il corso delle cose?
I'm praying. I'm looking for a kind of a change that the Israeli government will stop.
Lavorare, credere, rispettare. Ho bisogno che tu mi rispetti e io devo rispettarti. Tu devi rispettarmi, devi credere nei miei diritti, io devo credere nei tuoi diritti.
Work believing in respecting I need you need to respect me and I need to respect you. I have to respect you. You have to respect me. You have to believe in my rights. I have to believe in your rights.
Era Aisha Khatib, speriamo che sia a Milano domenica prossima, perché al momento dell'intervista non aveva ancora ricevuto il visto per poter uscire dai territori occupati. E adesso sentiamo Rit Hakim, israeliana, anche lei fa parte di Combattenti per la Pace.
Ok, so we are a binational organization, Israeli and Palestinian, and we meet together.
Siamo un'organizzazione binazionale, israeliana e palestinese, e ci incontriamo per rendere possibile la riconciliazione in modo non violento. E crediamo di poter vivere insieme, crediamo che la pace possa essere qui. Nell'organizzazione ci sono arabi israeliani e palestinesi della Cisgiordania.
We believe that peace can be here.
Qual è il rapporto tra tutti voi membri del vostro movimento, voglio dire tra gli israeliani e i palestinesi che lo compongono?
Dopo tanti anni ci sentiamo fratelli e sorelle, come una famiglia. Crediamo molto nel nostro cammino e cerchiamo di incontrarci il più possibile. Ad esempio, domani andremo ad un workshop di un fine settimana. Stiamo lavorando insieme e nel workshop pratichiamo la non violenza. E anche il dialogo e le storie personali, che sono uno dei modi principali per conoscerci. Pensiamo che sia molto, molto importante conoscerci per poter proseguire nel cammino della riconciliazione.
Israeli and Palestinians. Ecco, perché hai deciso di unirti a questo movimento? Per quali ragioni?
We feel like brothers and sisters, like family. We believe very much in our way.
È stato dopo molto tempo che ho cercato risposte alla domanda che avevo in mente sulla situazione. Ho sentito che non poteva andare avanti così, sempre peggio. Sono state uccise così tante persone e quando ho scoperto il movimento, fondato da ex combattenti israeliani e palestinesi, ho pensato che questo fosse il posto in cui volevo entrare.
Wow, I hear myself on the phone.
Yeah, I hear you well. Dopo il 7 di ottobre, dopo l'inizio della guerra a Gaza, dopo tutte le vittime da entrambe le parti, ecco, com'è la situazione all'interno del vostro movimento? Voglio dire, penso che sia una sfida molto dura restare uniti dopo tutte queste stragi.
And also talking and personal stories, which is one of the main.
È stato molto, molto, molto duro per noi. All'inizio non ci parlavamo affatto e a poco è stato come i passi di un bambino piccolo, perché era un periodo così delicato e il trauma era così grande. E non sapevamo che cosa sapessero loro, perché i loro media non mostravano nulla. E in realtà all'inizio ci hanno detto che non era possibile, noi non l'abbiamo fatto. I musulmani non fanno cose del genere, ma l'hanno fatto. A poco abbiamo fatto delle riunioni su Zoom perché non potevamo incontrarci. Ed è stato molto, molto difficile in realtà. È stato doloroso parlarci. Ma ora ci sentiamo di nuovo insieme e ci sentiamo di uscirne più forti.
La domanda che ho in my mind about the situation, I felt that it can't be go on like this.
Qual è stato il momento in cui le cose sono cambiate, cioè quando si è dal silenzio tornati al dialogo?
A livello personale, dopo il 7 ottobre, alcune persone, alcuni amici ci hanno chiamato in Israele. Voglio dire, non da movimento a movimento, ma da persona a persona. Per dirci che ci dispiace, per dire siamo con voi, per dire stiamo soffrendo, per mostrare simpatia. E penso che questo dimostri l'umanità delle persone. Sebbene sia stato così difficile e doloroso e avessimo paura di perdere la fede, siamo arrivati al punto in cui siamo di nuovo insieme. E penso che da parte palestinese sia stata la stessa cosa, voglio dire, dopo tutte le vittime a Gaza. Israele è entrato a Gaza dopo il 7 ottobre, giustamente, penso. Ma molto, molto velocemente è diventata una vendetta, una guerra folle, dove la gente muore e basta. Gente che muore per i proiettili e per la fame. E davvero, è orribile, è orribile. E nel movimento ne parliamo tra di noi. E sappiamo che non è la gente, è il governo. e in Israele ci troviamo in una situazione molto, molto difficile e delicata. Posso dirvi che sono in strada ogni giorno, a protestare. E in Cisgiordania non possono protestare, lo fanno, ma molto poco. D'altra parte, stanno soffrendo per l'operato del governo, perché anche in Cisgiordania c'è l'esercito e ne stanno soffrendo.
Muslims don't do things like that.
Tu hai 27 anni, i giovani israeliani come te cosa ne pensano di questa situazione?
Zoom meetings because we couldn't meet.
La maggior parte dei miei amici la pensa come me. Molto raramente incontro una persona che conosco di persona che sia di estrema destra e che pensi che dovremmo continuare con la guerra. La maggior parte delle persone che conosco pensa che la guerra debba essere fermata. E naturalmente la fame, che è orribile. E che sia tempo per accordi politici. E non abbiamo menzionato i nostri ostaggi, per i quali siamo molto preoccupati. E questo è un altro motivo per fermare la guerra. E i giovani la pensano allo stesso modo. Non solo, ma i giovani che dovrebbero arruolarsi nell'esercito a 18 anni si rifiutano di farlo. E questo è molto, molto nuovo e molto radicale, in realtà, in Israele.
Era Irit Hakim, la vedremo domenica 21 settembre alla Tenda del Lutto, un incontro per il dialogo e la pace, a partire dalle 14 al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. E adesso la flottiglia, ne parliamo perché in realtà qualche polemica c'è stata, ma è evidente che l'obiettivo umanitario di questa piccola grande flotta che vuole portare aiuti a Gaza non può essere certo smentito o cancellato da queste polemiche, alcune peraltro create anche ad arte. E noi di questo abbiamo parlato con lo scrittore Maurizio Maggiani. Del gauchaje de toda la gente Qué bueno, che Qué lindo es Reírnos como hermanos ¿Por qué esperar? Cosa rappresenta la flottiglia?
La flottiglia è un grande gesto, è un gesto straordinario, è un gesto forte, potente, bello, è veramente un gesto di una grande bellezza. Adesso non ne faccio una questione estetica, no? L'utile bellezza, io parlo di quello. Cioè, non so quante saranno alla fine queste barche. Però è innanzitutto la storia di queste barche che è bella e che è grande e che è straordinaria. Cioè il fatto che c'è una. Non so, è una parola che non mi piace usare, no? Cioè c'è un intento globale. Non mi piace la parola globale, però c'è un intento generale, no? Di chi pensavi che non a cui non pensavi, io non pensavo, no? non pensavo che potesse accadere non pensavo nemmeno che potesse accadere la manifestazione di Genova, ecco, voglio partire da lì, dalla manifestazione di Genova. È stata anche per me una cosa inaspettata, forte, potente. Perché? Perché io ho pensato, questo sbagliato, ho pensato che dopo il G8 di Genova il trauma fosse così grande che si ripercuotesse, potesse ripercuotersi, si sarebbe ripercorso per generazioni. Chi era in prima fila in quella manifestazione, che nessuno si aspettava, non solo io, colpevolmente io, perché dovrei, io sono vivo anche a Genova e quindi dovrei sapere, dovrei capire, dovrei conoscere, chi era in prima fila in quella manifestazione erano i figli di quelli che furono bastonati a Genova al G8. Educati, credimi, lo so questo, per, almeno per la maggior parte, educati alla paura perché i loro genitori sono stati traumatizzati e spaventati e a morte per quello che è accaduto. Bene, questi ragazzi qua, perché sono ragazzi, basta vedere i filmati, questi ragazzi non hanno avuto paura. E quindi è quella che era una sorta di verdetto definitivo, no? Non muovetevi, perché se vi muovete vi bastoniamo a morte, ecco, questa roba qui no, è finita. E questo già di per sé è un enorme gesto e anche un grande risultato, è una grande sorpresa per chi credeva o pensava di aver fatto i conti con quella roba e chiusa lì, è chiusa lì. La flottiglia è questo, sta lì dentro. In che cosa? Intanto ci sono, sai cos'è che mi ha colpito soprattutto? Quello che mi ha colpito è che è stata messa insieme quella flottiglia senza che nessuno se ne accorgesse, per ragioni di sicurezza innanzitutto, non doveva trapelare, no? Perché noi sappiamo, lo vediamo, lo abbiamo visto, no? Appena è possibile si cerca di fermare la nave, la barca. Ci sono stati attentati, ci sono stati sabotaggi, no? E questo quindi nella massima segretezza si sono vendute e comprate delle barche, sono stati pattuiti dei prezzi, che sono prezzi, per quello che io so e so, molto vantaggiosi, quindi c'è stata una sensibilità addirittura nel mercato delle barche usate, c'è stata un'attenzione, una sensibilità e un'adesione nel porto di Genova e nei porti d'Europa. E quindi anche la grande cura e attenzione perché tutto fosse preparato nella massima sicurezza, nella massima attenzione. Cioè un movimento che non è organizzato, o apparentemente non è organizzato, come si dice, no? Il movimento senza testa, in realtà è un movimento che ha avuto molte teste, non ora, ma da un anno, due anni, tre anni. La colletta che è stata fatta è stata una grande raccolta di fondi, quelle barche sono state comprate, e il personale professionista, io non parlo dei volontari adesso, parlo dei professionisti, dei motoristi, dei marinai, degli skipper, di tutti quelli, dei professionisti coinvolti in questa operazione, lo hanno accettato con una straordinaria sensibilità. Io non, cioè li conosco, no? Io so, conosco diversi motoristi, diversi skipper, no? E parecchi marinai. Ma io ho scoperto che una persona assolutamente genovese, come dire, assolutamente insospettabile, ha dato la sua barca e non l'ha fatta pagare, era una vecchia barca, ma a cui era molto affezionato. Quindi innanzitutto la flottiglia è un grande, straordinario, potente gesto di bellezza. È volto a che cosa? Ecco, questo è anche un gesto politico, no? È un gesto politico inimmaginabile, ecco, diciamo così. Se pensiamo all'opinione comune sullo stato delle cose, non riusciamo a immaginarlo, no? E invece è stato. E dopodiché c'è Gaza, no? E questo è un gesto per Gaza, è un gesto per l'umanità, è un gesto per Gaza nell'umanità, Gaza è l'umanità, E ripeto, guarda, la prima cosa che mi viene in mente è che in questa situazione di bruttura, in questo mondo, non in questa situazione, in questo mondo di governo della bruttura, di governo del dominio, di governo della morte, è il trionfo della vita, è il trionfo dell'umanità, è il trionfo della generosità, è il trionfo anche della posizione etica di fronte agli avvenimenti.
Mi hanno fatto una domanda, mi hanno chiesto: ma ci può dire perché è qui con la fascia come sindaca? La mia risposta è: io non ho una ragione per non essere qui con la fascia stasera, non ce n'è una. Questo paese ha un'anima solidale, che questo paese si muove per chi ne ha bisogno, che questo paese si rende orgoglioso andando ad unire e non a dividere. Perché non esistono dei figli che vengono prima dei nostri figli o dopo i nostri figli. Perché dove c'è un bambino che ha fame e non c'è nessuno che sa rispondere, lì non c'è nessun patriottismo. Nascondersi dietro queste parole per non riconoscere la dignità degli altri è una vergogna. Noi stasera rappresentiamo l'Italia solidale, l'Italia che rischia per gli altri.
Nell'articolo che tu hai scritto sulla Flottiglia dici che questi ragazzi stanno costruendo l'Europa del futuro. Perché?
Non so se costruiscono l'Europa del futuro, non mi ricordo la parola esatta che ho scritto, però sono l'unica possibilità di futuro per l'Europa. Sì, mi rifacevo al discorso del figlio di Felacuti che ha fatto qualche tempo fa, invitando i ragazzi, i giovani: sì, va bene, vi preoccupate di Gaza, vi preoccupate del Congo, vi preoccupate dell'Iran, volete salvare, incominciate a salvare voi, che quando avete finito quel lavoro lì allora avrete salvato tutti. Stanno facendo proprio questo, quella flottiglia lì sta salvando l'Europa. Una qualche possibilità di Europa. Comunque l'Europa ha pensato di essere padrona del mondo, questo è vero, lo ha pensato, lo ha anche provato ad esserlo, e per qualche momento nella storia dell'umanità sì, è stata padrona del mondo. No, però questo è nel XIX secolo. Quello che resta è un luogo di vergogna, è una pagliacciata. No? L'Europa, così come si mostra al mondo adesso, è una ridicola tragedia di declino e di sfacelo di quelle che presume o ha presunto essere i suoi valori. E loro, quei ragazzi lì, sono l'unica possibilità che esista davvero uno spirito progressivo ancora, che resta nelle spoglie di quella che è stata la cultura, non la civiltà, la cultura europea.
Ultima domanda: e se la flottiglia non riuscisse ad arrivare a Gaza, qualcosa cambierebbe?
C'è stata, comunque ci hai provato, comunque l'hai fatto, questo non lo cancellerà nessuno, e tantomeno un insuccesso che molti si aspettano, no? È stata fatta. Guarda, c'è una frase di Pertini che sta bene lì, ed è questa: è una lettera che scrive a sua madre dal carcere, aveva 20 anni, cioè gli inizi della sua carriera di galeotto e di prigioniero politico. Cara mamma, ci sono momenti in cui non basta soltanto combattere con coraggio, ma anche combattere senza speranza. Questo è il momento in cui è necessario, sì, anche combattere senza speranza. E perché resta quel gesto, resta quell'azione, è agire al cospetto di un mondo che è vigliaccamente ipocrita, che, e vabbè, tutto quello che poi sappiamo, che è questo mondo che consente, ha sottoscritto questo patto di impunità eterna di Israele, no? Quindi non sarà mai, comunque non è un insuccesso, non lo è come non lo è stato il fatto che Pertini si è fatto 20 anni di galera, non è stata una sconfitta.
Eccoci con la seconda parte della trasmissione, che è dedicata a un'intervista a Fania Otz Salzberger, che è la figlia di Amos Otz, lo scrittore israeliano. Lei è una docente universitaria, è un intellettuale e qualche giorno fa ha scritto un lungo articolo sul Financial Times, che è un articolo che fa chiarezza sul pensiero di migliaia di israeliani. E ci è sembrato utile e importante parlarne con lei. Vorrei dare seguito al suo importante articolo sul Financial Times. Ha scritto: né israeliani né palestinesi scompariranno tanto presto. Nessuno può distruggere le rispettive rivendicazioni di uno Stato sovrano, non ci sarà una Palestina che si estenda dal fiume al mare, né una grande Israele. Questo è un conflitto che può essere risolto solo attraverso un compromesso territoriale e politico. Una soluzione politica quindi l'unica praticabile, ma al momento il governo israeliano e Hamas non la vogliono. Come possiamo ottenerla?
Well, thank you for the question and I wish I could answer you in your beautiful language.
Grazie per la domanda. Vorrei poterti rispondere nella tua bella lingua. Al momento Hamas è ancora al potere a Gaza e deve essere rimosso. Certo, credo, e molti israeliani credono, che Israele stia combattendo una guerra sbagliata e orribile, invece di cercare di sconfiggere Hamas e salvare la vita della maggior parte, del maggior numero possibile di civili. Ma Hamas dovrà scomparire affinché si possa raggiungere un accordo o la pace. Purtroppo, noi israeliani siamo guidati da un governo di estrema destra, che ora, con il suo comportamento antidemocratico e la guerra che sta conducendo a Gaza, ha oltrepassato i limiti della legittimità. Quindi, sembra che entrambi questi regimi, in modi diversi, dovranno essere rimossi, auspicabilmente in Israele democraticamente, affinché i leader più moderati possano prendere il potere.
It appears that both of these regimes, in different ways, will have to be removed, hopefully in Israel, democratically, in order for more moderate leaders to take charge.
A Gaza credo che in questo momento la comunità internazionale non dovrebbe solo fare pressione su Israele affinché cessi il fuoco e su Hamas affinché restituisca gli ostaggi, ma anche assumersi la piena responsabilità di trasformare il governo di Gaza in un governo ad interim di specialisti e poi, si spera, nelle mani dell'autorità nazionale palestinese, che deve anche diventare più moderata nel suo atteggiamento contro il terrorismo. In Israele spero molto che le prossime elezioni, se saranno corrette e non truccate, cambieranno questo governo, che è il peggior governo che Israele abbia mai avuto.
In Israel I'm very hopeful that the coming elections, if they are straight and not rigged, will change this government, which is the worst government that Israel ever had.
Il dibattito internazionale non sta aiutando a raggiungere una soluzione politica. C'è un conflitto quasi come se fosse una partita di calcio con tifosi da entrambe le parti. Lei descrive, diciamo, le coordinate contenute di questo dibattito e stabilisce un punto fermo: la priorità è salvare le vite umane.
Well, the international debate, which is of course in the context of the digital media, the social networks, tends to be extremely simplistic. That is, people who think that they are pro Palestine fully support every demand of the Palestinians.
Beh, il dibattito internazionale, che ovviamente si colloca nel contesto dei media digitali, dei social network, tende a essere estremamente semplicistico, cioè chi si ritiene pro-Palestina sostiene pienamente ogni richiesta palestinese, come sposare lo slogan dal fiume al mare. Le persone che si credono filo-israeliane sembrano difendere Israele senza alcuna critica. Credo fermamente che un vero amico della Palestina o un vero amico di Israele debba essere un amico della pace e non di una soluzione totalmente unilaterale. Pertanto la mia voce sui media digitali chiede che i moderati ricevano maggiore sostegno. Bisogna sostenere i moderati israeliani, bisogna sostenere i moderati palestinesi, e ci sono persone del genere. E bisogna sostenere un compromesso e non una soluzione totalitaria del conflitto israelo-palestinese. Nel mio caso si tratta di una soluzione a due stati, che divide il territorio secondo coordinate ragionevoli tra Israele e Palestina, garantendo sicurezza a entrambi. Ma qualsiasi soluzione che abbia al centro un compromesso è la via da seguire.
But any solution that has a compromise at its heart is the way forward.
Lei ci ha parlato di questo punto fermo, la priorità di salvare le vite umane.
Yes, absolutely. I tell people that to start arguing about
dobbiamo liberare gli ostaggi israeliani affamati e morenti. Dobbiamo salvare i civili palestinesi e gli innocenti a Gaza. In questo momento deve esserci un accordo sugli ostaggi e un cessate il fuoco. E poi ricominciare a parlare, non con Hamas, ma con un futuro regime palestinese moderato a Gaza, sostenuto dall'Egitto, dalla Lega Araba, dall'Arabia Saudita e, si spera, anche dalle potenze occidentali.
And then begin talking again, not with Hamas, but with a moderate future Palestinian regime in Gaza, supported by Egypt, by the Arab League, by Saudi Arabia, and hopefully by the Western powers as well.
Now the government has decided to expand the world and push deeper into Gaza. But my husband is still there.
Questa è una delle tante manifestazioni che sono state fatte in Israele in queste settimane. In questa in particolare sentiamo anche la voce della moglie di uno degli ostaggi che sono ancora tenuti a Gaza.
President Trump.
E sono tutte manifestazioni che chiedono ovviamente la fine della guerra.
Help us get a deal that bring everyone home now.
We didn't agree with all the decision that our government is doing. And secondly, we blame our government for all the disasters that occurred in October 23.
Lei ha scritto che appartiene alla maggioranza degli israeliani che appunto che credevano che Hamas dovesse essere sconfitto e la maggioranza che attualmente crede che la guerra di Israele sia contro Hamas sia andata terribilmente male, moralmente e praticamente. Ecco, questa è una posizione molto chiara. Come e perché il sentimento israeliano è cambiato riguardo alla guerra di Gaza? Che il governo di Netanyahu vuole continuare a tutti i costi, nulla sembra in grado di fargli cambiare idea.
Well, there are two stories here. The first story is a very extreme right-wing government that has been attacking Israeli democracy.
Cosa si può fare per fargli cambiare idea? Beh, ci sono due storie qui. La prima storia riguarda un governo di estrema destra che ha attaccato la democrazia israeliana, in particolare la magistratura, per mesi prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Quindi, una volta avvenuto questo attacco, non c'è stato più alcun dubbio sul fatto che Hamas sia un'organizzazione genocida che desidera sradicare lo Stato di Israele e tutti i suoi residenti ebrei. Una volta avvenuto questo attacco, ovviamente gli israeliani volevano sconfiggere Hamas. Ma sfortunatamente la guerra è stata condotta, la guerra che era iniziata come una guerra giusta, come una guerra per una buona cosa, è stata condotta dal peggior e più estremista governo nazionalista di Israele. E questo si vede sempre di più nel modo in cui la guerra viene condotta. Quindi in questo momento molti israeliani per bene, credo ogni israeliano per bene, stanno dicendo che la guerra deve essere fermata. Abbiamo già sconfitto Hamas, abbiamo bisogno dei nostri ostaggi indietro e di un nuovo regime a Gaza che, si spera, apra colloqui di pace o almeno un dialogo.
We need our hostages back and a new regime in Gaza, hopefully opening peace talks or at least a dialogue.
Yeah, un'altra frase che lei ha scritto: un compromesso l'unica scelta incruenta, un compromesso una guerra eterna. Per favore, non sottovalutate il fascino della guerra eterna. Potenti fanatici da entrambe le parti affermano costantemente di essere felici di combattere per sempre.
I would like to invite Europeans and North Americans to look at other extreme right governments in the Western world.
Vorrei invitare europei e nordamericani a guardare i governi di estrema destra nel mondo occidentale e a comprendere che Israele ha un problema simile, ma che questo problema, un governo di estrema destra, si colloca all'interno del conflitto in Medio Oriente. E tutto questo peggiora le cose all'infinito e crea l'attuale situazione di emergenza a Gaza. Quindi, se volete essere amici della Palestina, per favore non siate falsi amici, ma veri amici incoraggiando i moderati. E se volete essere amici di Israele, per favore guardate anche ai moderati, alle grandi manifestazioni a Tel Aviv e a Gerusalemme. Questa è la società civile israeliana. Queste sono le persone che vogliono fermare la guerra, sconfiggendo Hamas, ovviamente, liberando gli ostaggi, ovviamente. Ma fermare questa orribile guerra e iniziare un processo di guarigione e dialogo.
Defeating Hamas, of course, releasing the hostages, of course, but stop this horrible war and begin a process of healing and dialogue.
A questo punto la questione del sionismo è un tema molto caldo nel dibattito internazionale. Lei è una sionista e cosa significa per lei essere sionista? E poi un'altra domanda: l'unica persona che può distruggere il nostro sionismo di base, lei ha scritto, un sionismo moderato, pragmatico e pacifista, è Netanyahu. Netanyahu sta distruggendo Israele. Perché?
Well, first of all, I'm a Zionist in the basic core sense that I believe that the Jewish nation is entitled to its sovereign country.
Prima di tutto sono sionista, come dire, il sionismo basilare di Israele, nel senso profondo. Credo che la nazione ebraica abbia diritto al suo paese sovrano all'interno della terra ancestrale di Israele. Questo non significa tutto. Questo significa certamente che possiamo condividerlo con i palestinesi in qualsiasi modo pacifico. Quindi questo è il mio sionismo e in questo senso ci sono molti milioni, decine di milioni di sionisti nel mondo, in Israele e fuori. Questo sionismo non è un elemento da sradicare perché il sionismo è moderato. Netanyahu, anni fa, ha cessato di avere qualsiasi ideologia, sionista o no, se non la sua sopravvivenza politica. E la situazione è peggiorata ulteriormente dopo essere stato incriminato e condannato a una sentenza di tribunale, per tre capi d'accusa di corruzione. Devo essere il più chiaro possibile. Netanyahu sta lottando per la sua sopravvivenza come inquisito o come imputato sotto processo e sta lottando per la sua sopravvivenza politica. Questo è il motivo per cui ha messo insieme, due anni fa, il governo più di destra che Israele abbia mai avuto, senza un solo partito centrista, solo con la destra razzista e con gli ultraortodossi. Ed è stato questo atto di interesse personale e di autodifesa di Netanyahu che ha portato Israele al tipo di guerra e crimini di guerra che sta conducendo oggi. Quindi, come ho detto prima, due storie diverse: l'assalto alla democrazia all'interno di Israele e l'assalto alla decenza umana e ai diritti umani, anche nella guerra di Gaza. Tutte confluite sotto la guida di un leader corrotto e interessato, che guida una coalizione con elementi più estremisti ed egoisti della società israeliana.
So, as I said before, two different stories: the assault on democracy within Israel and the assault on human decency and human rights also in the Gaza war, all coming together under a corrupt, self-interested leader who is heading a coalition of the most extremist and self-interested factors in Israeli society.
E Fania Oz Salzberger, continuiamo ad ascoltarla. Thank you. l'anima di Israele? È rappresentata da lei, da Netanyahu, da Smotrich o da Ben-Gvir? Al momento sembra che il paese sia nelle mani di questi ultimi, è così?
Well, we are saying in our demonstrations, in our millions, that Israel is no longer the Israeli government.
Ebbene, stiamo dicendo nelle nostre manifestazioni a milioni che Israele non è più il governo israeliano, che Israele, la maggioranza di Israele, ora è autogovernata. È una società civile che manifesta contro il governo. E sebbene il governo abbia una maggioranza molto ridotta nella Knesset, eletta 2 anni fa, questa non è più sostenuta dalla maggioranza degli israeliani. In realtà, ogni sondaggio dal 7 ottobre 2023 dice la stessa cosa, che l'attuale coalizione è ora in netta minoranza, che i partiti anti-Netanyahu, sia ebrei, sia arabi, potrebbero ora ottenere la maggioranza alla Knesset. Quindi stiamo anche manifestando per le elezioni. Manifestiamo da molti mesi per nuove elezioni. E ovviamente Netanyahu non vuole indire elezioni a meno che non possa essere sicuro che il suo potere sarà mantenuto. Quindi sta aspettando e rifiutando non solo di indire elezioni, ma anche di istituire una commissione d'inchiesta nazionale il 7 ottobre. Qualsiasi tipo di responsabilità non è la sua strategia in questo momento. Quindi, giusto per riassumere il tutto, la maggioranza degli israeliani ora è fermamente contraria all'attuale governo di Israele.
To have a national inquiry commission on the 7th of October. Any type of accountability is not his strategy at the point. So just to, you know, to put it all together, the majority of Israelis now are staunchly against the current government of Israel.
Lei ha scritto che ha paura che Netanyahu possa tentare di manipolare le prossime elezioni.
Yes, we are worried. The civil organizations are currently.
Sì, siamo preoccupati. Le organizzazioni civili stanno attualmente sollevando la preoccupazione che le prossime elezioni possano essere truccate. Stiamo già sentendo alcune voci da parte dei partiti razzisti nella Knesset, in Parlamento, riguardo al veto al diritto di voto o al diritto di essere eletti di alcuni cittadini arabi di Israele. Questo non è un discorso democratico e stiamo cominciando a guardare alle prossime elezioni e a cercare di salvaguardarle dai brogli del governo e dai possibili interventi legislativi sulle modalità di voto dell'attuale maggioranza.
This is not a democratic discourse and we are beginning to look out towards the next elections and to try to safeguard them against rigging by the government and by the legislative power of the current majority.
Il piano del governo israeliano per Gaza qual è? E poi c'è veramente la possibilità che questo governo possa annettere la Cisgiordania? E quanto è forte l'opposizione in Israele a questi piani?
Well, right now, as you probably know, the Netanyahu government is not making any responsible statement.
Beh, in questo momento, come probabilmente saprà, il governo Netanyahu non sta rilasciando alcuna dichiarazione che possa essere considerata responsabile al mondo. Netanyahu si rivolge solo ai suoi elettori e ai suoi sostenitori nel regime di Trump. E ciò che dice loro è che Gaza sarà in qualche modo riconquistata e colonizzata da ebrei israeliani. Questo è ciò che vuole il movimento nazionalista messianico estremista in Israele. È molto importante dire che né l'esercito israeliano né la società civile sono d'accordo con questi piani. E al resto del mondo, Netanyahu non sta realmente dicendo cosa intende farne. Il problema principale, o almeno in gran parte, di questa guerra, fin dall'inizio, è che Israele, sotto Netanyahu, non ha annunciato quale sia la fine del gioco. Qual è la soluzione per il futuro di Gaza? Cosa dovrebbe succedere a Gaza dopo la rimozione di Hamas? E naturalmente, noi moderati vorremmo vedere un autogoverno palestinese moderato a Gaza, ma Netanyahu non lo promette perché fa affidamento sulla sua base di elettori estremisti.
And of course we the moderates would like to see a moderate Palestinian self-government in Gaza, but Netanyahu is not promising this because he is relying on his extremist base of voters.
Una domanda che riguarda sempre la guerra di Gaza. Lei pensa che la parola genocidio possa essere usata? Se sì, perché? Se no, perché no?
Well, I'm not using the word genocide until a qualified court.
Beh, non userò la parola genocidio finché un tribunale qualificato non deciderà di usarla, fino a quando una corte di giustizia lo dichiarerà. Non è ancora stato fatto. Alcuni dei gruppi internazionali che lo definiscono genocidio hanno dimostrato di non essere affidabili. Spero vivamente, lo dico con il cuore spezzato, spero vivamente che questo non sia un genocidio. È già abbastanza grave che il mio governo e il mio esercito stiano commettendo crimini di guerra o crimini contro l'umanità. Ma se non uso ancora la parola genocidio per Israele, uso certamente la parola genocidio per le intenzioni e le azioni di Hamas il 7 ottobre. Anche questo va ricordato. Quindi stai parlando con un membro di una società sotto shock, che in questo momento non si sta comportando nel modo migliore, anche dal punto di vista morale. Una società che si trova in mezzo a una sorta di tempesta di atteggiamenti emotivi e di autodifesa nei confronti della guerra. Ma molti di noi dicono che, se non è ancora un genocidio, sembra evidente che esiste il rischio che possa diventarlo e dobbiamo fermarci subito.
Emotional attitude to the war, but many of us are saying if it is not yet a genocide, it seems to be in the danger of becoming genocide and we have to stop right now.
Penso che per una persona come lei sia molto dolorosa questo momento.
It is the hardest time of my personal life, and that is true for many Israelis.
È il momento più difficile della mia vita personale, e questo vale per molti israeliani. È peggio di eventi molto tristi della mia vita privata. Il dolore, lo shock, la paura e la preoccupazione per il futuro sono incommensurabili. E posso assicurarvi che centinaia di migliaia, forse milioni di israeliani, la pensano come me. Vogliamo tornare alla decenza, a una coscienza morale e a un futuro aperto. Un futuro pieno di speranza per la nostra parte del Medio Oriente. Quindi è per questo che stiamo combattendo. E finché scenderemo in piazza, manifesteremo e parleremo, penso che ci sia ancora speranza per noi e per i palestinesi.
I think there is still hope.
Crede che il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di Francia, Gran Bretagna, Canada e gli altri paesi europei possa essere utile per la causa della soluzione politica oppure sarà controproducente?
The Palestinian state by France, Great Britain, Canada and other European countries could be useful for the cause of a political solution, or with this Israeli government will be counterproductive?
Well, you know, it's a very much a symbolic act right now, the recognition.
Beh, sa, è un atto molto simbolico in questo momento, il riconoscimento dello Stato di Palestina, e avrei voluto che raggiungessero che riconoscono la Palestina a condizione che sia una Palestina pacifica, ma non hanno aggiunto la parola pacifica. E per quanto riguarda ciò che potrebbe fare al governo Netanyahu, sostengo qualsiasi mossa per indebolire la reputazione internazionale e interna del governo. Ma credo davvero, come pacifista israeliana, che una futura Palestina debba impegnarsi a una coesistenza pacifica con Israele e qualsiasi leader che riconosca lo Stato di Palestina dovrebbe aggiungere questa come condizione importante nella dichiarazione di riconoscimento.
To peaceful coexistence with Israel, and any leader recognizing the state of Palestine should add this as an important condition in the statement of recognition.
Era Fania Otz-Salzberger, docente universitaria e intellettuale israeliana, la figlia di Amos Otz, l'abbiamo sentita in questa sua lunga analisi, che spero sia stata utile, possa essere utile per una serie di riflessioni sulla situazione in questo momento. Io volevo chiudere ringraziando Francesca Pulghesu e poi anche Virginia Platini e anche Alessandra Tommasi per aver collaborato alla trasmissione. Ci sentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migoni.